Partirei da questa esigenza della formazione, di una, diciamo, consapevolezza della gravità del fenomeno che sia anche acquisita criticamente e non per i canali consueti delle emozioni. Noi siamo abituati all'antimafia emotiva, no? Quella che si accende ogni volta che c'è un delitto di mafia di grande rilevanza per la figura che è stata colpita o per il valore simbolico che ha la figura che è stata colpita, no? E quindi si mette in moto una, diciamo, manifestazione ampia, diffusa, di protesta popolare. Direi quasi di rivolta popolare, che è una rivolta positiva, è la rivolta della coscienza, è la vocazione a cambiare. E allora vediamo una città che si popola di manifestazioni, di bandiere, di persone che piangono, di persone che imprecano, di persone che appendono bandiere o lenzuola alle finestre. Il lutto diventa il lutto collettivo, diventa un lutto di massa. Poi tutto questo si spegne. E così è accaduto per parecchio tempo nella storia di questa città. Tutto questo si spegne fino al nuovo delitto che produce le stesse sensazioni, le stesse reazioni, lo stesso lutto collettivo. Ecco, questa è l'antimafia che io chiamo l'antimafia emotiva. Quella che nasce da una indignazione che non ha la consapevolezza profonda del fenomeno, perché poi queste stesse persone che hanno manifestato, che si sono strappate le vesti, e che si sono vestite di nero, che hanno appeso alla finestra le lenzuola bianche per protestare contro il fenomeno, queste stesse persone continuano a appoggiare sistemi di potere che hanno al loro centro l'utilizzazione organica del fenomeno mafioso e che sono quindi essi stessi in qualche modo non solo responsabili della mafia, ma sono essi stessi mafiosi. E questo accade purtroppo ricorrentemente e ha fatto la scena, diciamo, pubblica, la scena politica di questa nostra storia siciliana. E non da pochi anni, direi fin dalle origini di questa storia nello Stato unitario, cioè fin dal 1860 in poi, insomma, questa storia dell'alleanza di ceti popolari o di masse, anche di ceti popolari, delle città, di sottoproletariato, si diceva una volta, di masse e sistemi di potere mafioso, questa storia si è riprodotta. E quindi si è avuta sempre una rivolta contro i mafiosi, in qualche modo, un'opposizione ai mafiosi delinquenti, ma mai una lotta reale a quello che la mafia rappresenta nella sua sostanza, cioè un sistema di potere. E quindi si è fatta sempre una lotta alla mafia criminale, in qualche modo. O se non si è lottato contro la mafia criminale, cioè si è espressa l'indignazione della società civile contro di essa, ma non altrettanto è accaduto nei confronti della mafia politica, quella che si è collegata strettamente agli affari e anche all'economia, costituendo una specie di blocco, che è il blocco di potere sotto il quale questa stessa società che spesso ha ubbidito, questa stessa società che spesso ha protestato, è stata costretta anche ad ubbidire. Ecco perché questo è un punto della mafia critica alla quale vi richiamo, dell'esigenza della comprensione della mafia critica alla quale vi richiamo. Non lasciatevi più, mai più, diciamo, ingannare da quelli che a volte soltanto per diciamo scarsa comprensione del fenomeno, per superficialità, altri invece per motivi meno più d'altro genere e che non sono certamente motivi condivisibili, meno che mai motivi nobili, non lasciatevi mai ingannare da quanti si limitano a dire che la mafia è criminalità organizzata. Perché la definizione non è sbagliata, ma riguarda soltanto un aspetto della mafia. Mentre la mafia nella sua vera natura, e se non fosse questa la sua vera natura, non capiremmo il motivo per cui si fanno queste manifestazioni, o c'è questo impegno, o c'è questa esigenza di lotta di massa che la scuola richiede e che noi avvertiamo come necessaria, la mafia è soprattutto, se non ci fosse, se la mafia non fosse questo, tutto il movimento antimafia non avrebbe quasi senso, la mafia è soprattutto un sistema di potere. Un sistema di potere in cui si legano interessi economici molto forti, gli affari, quindi l'istanza di arricchimento illegale di alcune forze potenti della società che via via arricchendosi diventano sempre più potenti, e un tessuto di relazioni politiche. Fino ai vertici di queste relazioni, che si compatta, che si integra o comunque si intreccia con gli interessi degli affari illegali. O con quello che con una parola più semplice potremmo dire, e forse più efficace, che si intreccia con l'affarismo. Vediamo nella storia della mafia più o meno cosa è accaduto. Vediamo questo intreccio come lo si vede proprio anche sull'itinerario della storia della mafia, anche di quello che è stato descritto in modo efficace da Lucarelli nei brani di filmati che abbiamo poc'anzi visto. Beh, nella sua tradizione, nella sua origine, la mafia, più che essere il prodotto di alcuni delinquenti, era il prodotto dei proprietari terrieri, dei grandi latifondisti della società siciliana. Questa era la mafia. Cioè, i veri mafiosi erano i grandi proprietari terrieri, in gran parte naturalmente. Ce n'era qualcuno che probabilmente sfuggiva a questa storia. Ma la mafia era costituita non tanto dal personaggio che noi vediamo rappresentato spesso in alcuni filmati suggestivi con la lupara e con la coppola, insomma, no? Ma era rappresentata dal barone e il personaggio con la lupara e con la coppola era al servizio del barone. E in gran parte questi personaggi al servizio del barone erano i gabellotti. Naturalmente poi chi è al servizio assume consapevolezza della sua importanza, dell'importanza e dell'essenzialità di questo servizio e quindi si auto-organizza anche come una forza autonoma e quindi tende a rappresentarsi con essa stessa come potere. Quindi si forma una delinquenza organizzata la quale a sua volta va assumendo caratteri sempre più autonomi rispetto anche al potere economico, ma il rapporto con il potere economico allora era il potere di proprietà sui feudi e sui latifondi, è sempre un rapporto molto stretto. Quindi già allora la mafia non era la delinquenza organizzata, ma la delinquenza organizzata era l'aspetto di un sistema di potere più ampio e più, diciamo, rappresentativo della verità del fenomeno, al cui vertice ci stava la proprietà terriera parassitaria, quella che taglieggiava i contadini, quello che impediva a quei contadini, a quei poveracci che abbiamo visto nel filmato con le bandiere rosse, di conseguire dei risultati in termini di miglioramento delle loro condizioni di vita e in termini di civiltà. Cosa chiedevano quei contadini? Chiedevano di poter, chiedevano cultura, chiedevano acqua, chiedevano luce, chiedevano progresso, no? Chiedevano modernizzazione, certo. Chiedevano civiltà. E tutto questo era stato a loro negato da un sistema di potere al cui centro c'era la proprietà terriera parassitaria alleata con il che si avvaleva della criminalità come di una specie di braccio armato. Avete letto il Manzoni, no? Manzoni rappresenta un po', dà il senso di quello che, anche se diciamo è improprio il riferimento, però può aiutare. Vi ricordate l'innominato? Ecco, l'innominato era il mafioso, no? E gli altri erano sgherri, no? Al servizio dell'innominato, che era poi un personaggio di grande potere, non era un delinquente comune. Ecco, la mafia, potete rappresentarvela in qualche modo, e ricordando questo modello letterario che alcuni di voi risulta familiare perché hanno studiato i Promessi Sposi. Bene, questa negli anni 50, anzi nell'anno 1950, crolla il sistema del latifondo. Perché? Perché nel 1950 viene approvata dalla regione siciliana, sull'onda di una legislazione analoga che era stata introdotta per altre parti d'Italia, viene approvata una legge che praticamente disintegra il latifondo, che è la legge di riforma agraria. Una legge ampiamente voluta dai contadini, dai movimenti popolari, una legge per la quale aveva operato quel popolo con le bandiere che avete visto nel filmato poc'anzi, no? Quel popolo con le bandiere contro il quale sparano i poteri mafiosi, in quel caso rappresentati dalla banda Giuliano, no? E quel popolo con le bandiere conquista la riforma agraria, anche se la riforma agraria viene ufficialmente diciamo varata con il nome di un deputato che non apparteneva proprio a quel popolo delle bandiere, perché ma non era neanche ostile adesso, che era un democristiano, si chiamava Milazzo, no? Viene approvata la legge di riforma agraria, quindi crolla il sistema del latifondo. Allora finisce la mafia? Se la mafia era il sistema dell'alleanza organica tra delinquenza e potere del latifondo, crollato il latifondo avrebbe dovuto sparire, venire meno anche la mafia, sarebbe dovuta venire meno anche la mafia. E invece non fu così, perché la mafia si trasferì assumendo nuovi volti, nuove forme e innestandosi in nuovi circuiti di affari nelle città e in modo particolare in una città come Palermo. Siamo negli anni 50-60 e il risultato di questo inserimento della mafia negli affari e negli interessi dell'affarismo appunto urbano è la città che noi conosciamo, è in gran parte la città che conosciamo, è la città di questa che diventa una specie di periferia dilatata, un centro storico che si spappola e viene privato della sua identità e che a poco quasi si riduce ad essere una specie di infrequentabile luogo di vecchi palazzi fatiscenti in mezzo a macerie della seconda guerra mondiale non rimossa. E poi questa città dei palazzoni di una periferia che diventa sempre più larga, di palazzi che sembrano e vogliono essere moderni, ma che non hanno verde, che non hanno piazze, che non hanno servizi, che a volte non hanno fognature e così via. E questa la città della speculazione edilizia, e questa la città nella quale si compie anche il processo di formazione e di rafforzamento di un nuovo rapporto tra mafia, cioè anche mafia delinquenza e affari, e questa all'interno appunto di un processo che si chiama, di una dinamica che si chiama la speculazione edilizia. Insomma, no? Quindi la mafia della speculazione edilizia poi ci ha dato questa città che voi conoscete e che non è, diciamo, tra le più belle del mondo. Anche se Palermo era una delle città più belle del mondo, e noi siamo legati a Palermo e continuiamo a ritenere che sia così, ma riconosciamolo, insomma. Basta fare qualche passo al di là di un'area del centro storico che poi è stata difficoltosamente recuperata e soltanto per effetto di alcune trasformazioni, con lotte che hanno avuto anche alla loro base una mobilitazione della società civile. Ecco, se noi ci allontaniamo da questo centro storico parzialmente recuperato, troviamo una città che non direi che proprio sia una città dove è facile o agevole vivere, o una città nella quale si possa diciamo visitare con gli occhi ogni mattina quella che può essere una ipotesi di bellezza, insomma, no? O architettonica o urbanistica. Beh, ecco, questa città è la città che ha costruito la mafia in gran parte, e l'aveva costruita attraverso e mediante un sistema di affari al cui centro non c'erano più i gabellotti, ma c'erano i nuovi gabellotti di una società urbana, cioè i costruttori di palazzi, quelli che avevano il controllo delle aree edificabili, insieme a un esercito di burocrati che rappresentavano il nuovo potere che si era formato in Sicilia nel dopoguerra, cioè il potere dell'amministrazione regionale, che di per sé avrebbe avuto originariamente l'intenzione di avvicinare le istituzioni ai cittadini, ma che sarebbe diventato invece uno strumento parassitario non tanto al servizio dei cittadini, ma per lo sfruttamento dei cittadini a vantaggio di forze rappresentanti di forze privilegiate o di gruppi ristretti. Beh, è in quella città della speculazione edilizia che si svolgono le guerre di mafia. È in quella città che si forma un potere politico funzionale a quella delinquenza, a quella criminalità. E mentre i criminali che sono stati ben ricordati dai filmati si chiamano fondamentalmente Bontade, Badalamenti, Inzerillo, Buscetta, e queste sono la mafia, il potere politico funzionale a questa mafia, integrato a questa mafia, tutt'uno con questa mafia, anzi esso stesso la vera mafia, è costituito da uomini che si chiamano Ciancimino, Lima, Gioia. Tutti e tre democristiani, tutti e tre mafiosi. Tutte e tre grandi politici, tutte e tre collegati agli interessi di questa società degli affari che ha costruito quella splendida Palermo di cui abbiamo parlato. E la gente continua a votare per Lima, per Ciancimino, per Gioia, eccetera. E la mafia fornisce le importazioni crescenti in quella città di cui abbiamo parlato. E ad ogni delitto si mobilitano di volta in volta gli indignati, che spesso sono quegli stessi che continuano a votare per Lima, Gioia, Ciancimino. Chiaro? Questa stessa fase, che corrisponde agli anni 60 del secolo scorso, viene, per così dire, superata, e nel filmato la cosa è raccontata, ma io voglio, e mi avvio alla conclusione, voglio marcare, diciamo, i passaggi, e i passaggi storici, viene superata negli anni 70, in questo modo, dalla formazione, dallo sviluppo di un nuovo tipo di mafia che è legato a un nuovo tipo di affari. E qual è questa nuova tipologia d'affari? È quello che ha a che fare con lo sviluppo e la crescita degli aspetti selvaggi, abnormi, della società dei consumi. E all'interno della società dei consumi ci sono i consumi anche turpi e i consumi più lucrosi per chi ha bisogno o per chi desidera far soldi. E tra questi consumi più lucrosi per chi desidera far soldi c'è quello della droga, c'è quello delle droghe, gli stupefacenti. Ecco che si passa ad un tipo di mafia il cui interesse dominante è quello dello sfruttamento delle aree urbane per l'edilizia per l'edilizia mafiosa, no? Si passa da questo ad un intreccio più complesso, per cui la stessa edilizia diventa, nel filmato lo dice, diciamo uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco che si acquisisce attraverso il traffico della droga. Quindi una serie di attività, peraltro di per se stesse legali, come sono quelle di costruire, occupare spazi, erigere palazzoni e così via, una serie di attività del genere, a che cosa servono? Servono a investire il denaro che la mafia, i mafiosi e che l'affarismo mafioso riesce a acquisire attraverso il traffico internazionale della droga, di cui la Sicilia diventa una centrale, una delle capitali. In questo contesto si forma una nuova mafia, o meglio, una nuova mafia prevale su quella precedente. E qual è? È una mafia certamente più violenta, è una mafia più crudele, è una mafia più rozza, una mafia più aggressiva, è la mafia dei Corleonesi. La mafia di Dottor Rina, di Provenzano, di Luciano Liggio, che era il capo di tutti questi, e anzi, diciamo, il padre di tutti questi, o zio, no? Tutti questi, e prende il potere all'interno della mafia la corrente che si chiama dei Corleonesi, no? Quindi bisognava impedire, in altri termini, che in Italia avvenissero dei cambiamenti radicali. E se la Sicilia, il Meridione, avesse votato in un modo diverso da come il mantenimento di quel sistema richiedeva, tutti gli equilibri nazionali sarebbero stati cambiati a vantaggio di un'alternativa alle forze politiche dominanti in quel periodo, aggregate intorno al Partito della Democrazia Cristiana. Il titolare più forte di questa istanza di difesa della democrazia contro il pericolo comunista perché così si chiamava a quei tempi, era una personalità politica che è stata più volte, diciamo, alla vostra attenzione, anche perché è apparso tante volte in televisione e è stato anche il protagonista di un film di successo, e si chiama Giulio Andreotti. Ed ecco che il sistema mafioso siciliano non può che avere come referente nazionale Giulio Andreotti, perché attraverso Giulio Andreotti la mafia realizza il suo servizio allo Stato, cioè quello di garantire all'Italia una situazione che impedirà l'accesso dei comunisti al potere, e nello stesso tempo ne ottiene come vantaggio, quasi come un prezzo che le si paga, la libertà di continuare a esercitare i propri affari parassitari sui canali perversi, pervertenti, turpi, turpissimi degli stupefacenti, insomma, dell'affarismo che ha come suo, diciamo, principale affare quello del traffico internazionale degli stupefacenti. Quindi stabilisce un rapporto organico tra affarismo mafioso legato, ripeto, al traffico degli stupefacenti e un potere politico che ha al suo vertice una figura che si chiama il senatore Andreotti e nelle sue articolazioni intermedie una serie di politici e politicanti locali, tra i quali naturalmente i già citati Lima e Ciancimino, ai quali se ne aggiungono altri. Questo sommariamente lo schema interpretativo che offro alla vostra attenzione. È uno schema sommario, badate, perché tanto dovremmo riflettere su queste mie affermazioni che io vi ho presentato in forma grezza, ma che andrebbero, diciamo, analizzate nei particolari per una più raffinata e anche più, diciamo, oggettiva analisi del processo. Però ho voluto darvi, diciamo, le grandi linee per una interpretazione di quello che è accaduto. E su questo ritorno alla proposta interpretativa originaria, che è anche un invito, che è anche un appello alla vostra consapevolezza, alla vostra coscienza. Non guardatevi dal considerare la mafia come pura e semplice criminalità organizzata, riflettete invece sul contenuto profondo del fenomeno, che è costituito dalla essenza, diciamo, politica del fenomeno in quanto fenomeno di potere, e premunitevi nel combatterla contro il pericolo che si combatta la sola criminalità organizzata e si lasci in vita il potere che essa di fatto costruisce e che è la vera mafia e che è quindi la mafia politica. Ecco, abituatevi a questa impostazione del rapporto con la questione e della lotta alla mafia. E vi dovete abituare tanto più oggi perché la mafia non è più la mafia tradizionale dei Gabellotti, ma neanche più quella dei Corleonesi, ma sta diventando qualcosa di diverso e di più complesso che io con pochi altri mi sono, diciamo, ho trovato il modo di definire, forse in modo piuttosto suggestivo, con un termine, con un neologismo: global mafia, mafia globale. E per combattere questa mafia globale, che non è più solo la mafia siciliana, ma anche l'Andrangheta, la Camorra, ma non soltanto la Camorra, ma anche la mafia russa, la mafia rumena, la mafia turca, la mafia messicana, la mafia la mafia albanese e la mafia cinese e così via, per combattere questo fenomeno che ormai è diventato un fenomeno mondiale. E non c'è altra strada che prendere coscienza di quali sono le radici e i meccanismi di questo fenomeno mondiale. E le radici e le dinamiche profonde di questo fenomeno mondiale sono costituite da che cosa? Dalla stessa globalizzazione capitalistica. Perché la stragrande maggioranza, perché la nuova mafia, così come quella degli antica coincideva con i proprietari terrieri, con i gabellotti, i baroni e i gabellotti, e quella successiva con la borghesia mafiosa che ha fatto la speculazione edilizia e così via. La nuova mafia in gran parte, questa globale, coincide con il potere della finanza internazionale. Il 60-70% delle operazioni della finanza internazionale sono alimentate da denaro sporco, e questi sono dati ufficiali, dati dell'ONU, eccetera. Quindi la gran parte della mafia internazionale non è costituita da persone che sparano, ma da persone che muovono flussi di denaro e dominano questi flussi di denaro attraverso le borse, le banche e così via. E quindi guardate quale fenomeno immenso sta diventando la mafia. E quindi quanto forte deve essere la vostra coscienza, la vostra consapevolezza del fatto che si tratta di un fenomeno politico. E su queste basi dovete, e con questa consapevolezza dovete cominciare a lottare. Questa è la mafia critica che in qualche modo volevo indicarvi, è per sconfiggere i limiti della mafia soltanto emotiva.